Bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccari e Stefano Impalomeni qui con voi.
Ciao Marco, ciao a tutti.
In collegamento ci sono Simone Braglia.
Ciao Simone.
Ciao.
Simo.
Ciao, ciao.
E poi abbiamo anche Paolo De Paola.
Ciao
con
Paolo.
Noi. Ciao Paolo, ben
ciao,
trovato.
Ciao a tutti.
Allora, senti, lasciamo una, andiamo un attimo sulla sfida che io la definisco un po' una super tappa questa, perché molto importante per entrambe le squadre. Mi riferisco a Como Inter, il confronto tra Fabregas e Chivu, no? Insomma, entrambi possono avvicinarsi in maniera importante al loro obiettivo in questa partita, Stefano.
Beh, se l'Inter vince,
se l'Inter vince è l'ultima
a tre
tappa
quarti,
difficile
a tre quarti
dopo
di scudetto,
dopo c'ha tutte, arrivi in pianura, secondo me, per citare un po' il ciclismo, c'ha tutte
se in... perde. Attenzione, perché Inter-Cagliari è una partita.
Mm.
Il mondo Inter, insomma, sa complicarsi la vita, in l'ansia, le emotività di Inter-Cagliari, poi usci fuori, segue i pareggiotti pericolosi.
Mm.
Cagliari picchiata, viene picchiata, caduta libera.
Ti aspettavi un campionato così da entrambi i due allenatori all'inizio, alla vigilia di Fabio?
Io ti ho sempre detto, ti ricordi quando tu mi facevi la domanda tra Chivu e, come si chiama, Tudor?
Sì.
Io dicevo, Chivu è molto più avanti di Tudor, no? Ti ricordi?
Attenzione, c'è una notizia che ci, mi passano adesso: risentimento muscolare per Lautaro, salta il Como.
Vabbè, allora bisogna attenzione, rivedere i pronostici.
Attenzione, attenzione.
Io ho dato un...
Cambiano un po' i vostri pensieri su questa partita?
Potrebbe, sì, potrebbe, perché
Stefano
gli ha dato una spinta, ritorno del Toro, incredibile. Però, non so se la vince,
Questa è una notizia importantissima.
Senza il Toro non lo so se la vince, però insomma dovrebbe vincere.
Dovrebbe. Lautaro ha fatto non bene, benissimo nell'ultima,
nell'ultima
partita, che è stato fondamentale anche dal punto di vista caratteriale. Paolo, che dici? Cambia qualcosa nella tua testa questa assenza?
Certo che cambia moltissimo. Cioè, l'Inter ha trovato fiducia proprio grazie a Lautaro contro la Roma. Senza di lui cambia il pronostico, sinceramente. Diventa molto più incerto.
Molto più
chiaro
incerto.
Che ritrova un Thuram, diciamo, in buone condizioni, che è rinato, un Barella che pure è piaciuto, Di Marco pure che si è rivisto. Però la spinta principale l'ha data Lautaro.
Non c'è dubbio, sì.
Qui
si
abbiamo...
possono rivedere i pronostici.
Qui sarebbero da rivedere un po' i pronostici
no,
oggi. Però il problema è che dopo dobbiamo richiamare tutti e quindi dobbiamo adeguarci.
Ormai ce l'abbiamo,
Simone, che dici tu? Assenza di Lautaro, ripeto, in questo momento Gazzetta dello Sport scrive anche la Gazzetta sul sito, lo sto prendendo un po' dappertutto. Risentimento muscolare per Lautaro, salta il Como. Questo è un'assenza.
Poi bisogna vedere quante ne salta. Questa è una notizione.
Molto, molto, molto. Che dici, Simone? Cambia un po' il tuo, diciamo così.
È vitale, perché comunque, giustamente, come ha detto Stefano, bisogna vedere quante ne salta, se è un risentimento muscolare solo lieve oppure un po' più pesante.
Ma l'Inter c'ha un bel arsenale lì davanti, però dai.
Ma anche il Como, cioè, al di là che non sta bene come stava un mese fa, però anche il Como stesso non
Vabbè,
è
ma
una
un pareggio
squadra...
potrebbe star bene ad entrambi.
Ma sai, il pareggio, poi l'Inter va a 5, sì, il Napoli va a 5 punti e dopo diventa
se
dura.
Se Cagliari perde con la Cremonese o pareggia con la Cremonese, come la mettiamo?
Io voglio un finale thrilling. Attenzione.
È un giocatore, Marco.
No, è troppo fondamentale.
Roma, cioè,
sì, sì.
E il discorso, noi vediamo che ci sono alcuni giocatori che sono vitali per l'andamento.
Ma soprattutto caratterialmente, Simone, caratterialmente incide tanto Lautaro.
Sì, cioè, sì, a livello agonistico.
Poi a livello di gol lo sappiamo, è forte, quindi non è che lo scopriamo adesso. Però è uno che... caratterialmente si prende proprio la squadra sulle spalle, li trascina, è così, dai.
No, è rinato anche Barella, che sembrava il suo fratello, quello con la nazionale. Cioè, Barella nell'Inter, ma tutto l'Inter è stato comunque trascinato da quello che è l'aspetto agonistico e mentale, la forza mentale che aveva Lautaro. Per amor del cielo, non è un giocatore che fa la squadra, però è un giocatore di quel tipo... fa tanto nell'ordine di infondere alla squadra quell'entusiasmo che serve per arrivare ai grandi obiettivi.
Paolo, tu dall'inizio dell'anno ti aspettavi un campionato così da entrambi i due allenatori molto giovani, Fabregas al secondo anno insomma al Como, Chivu invece al primo anno alla vera esperienza con una squadra di altissima fascia in Serie A?
Beh, ti confesso che se tu vai a risentire proprio le prime trasmissioni, io e Simone eravamo convinti di entrambi, cioè soprattutto Fabregas,
io di Chivu no,
e abbiamo dovuto affrontare il tuo scetticismo, te lo ricordi?
No, ma io non su Fabregas, io sulla, sul contesto Como. Chi è qua?
Non lo so.
No, su Fabregas, io sul contesto Como, che continua a avere le mie perplessità.
Beethoven, Bach, chi era?
Chi era? Oh, Beethoven, bellissimo.
Paolo, che ti stai ascoltando?
Ma che succede? Buttalo giù, che succede? Partono le segreterie.
Ma Paolo ci fa gli scherzi.
Ma c'è una roba incredibile. Simone, qui siamo proprio a dei livelli clamorosi oggi. Abbiamo ripreso.
Paolo, che è
successo?
La nonna di Beethoven, che c'è? Una segreteria?
Ma hai sentito? No.
Che cos'è?
Mi si è intrufolato un'altra chiamata.
Ah, quindi non è... Ho capito.
Pazzesco, incredibile. No, io su Chivu non avevo tutta questa certezza, vedo di la verità.
Vabbè,
sì, però bisogna rivederci.
Io invece su Chivu invece avevo, diciamo, delle, non dico delle sicurezze, ma avevo pronosticato che sto ragazzo comunque è uno che sa, cioè il sospetto era che diventasse amico dei calciatori, e le accuse principali erano quelle, troppo amico dei calciatori.
Sì, sì.
In effetti, perché aveva cominciato con Sommer, vi ricordate quella prova di fiducia di farlo giocare nonostante avesse diciamo qualche perplessità il resto della squadra, lui l'ha fatto giocare, gli ha dato fiducia, insomma da quel segnale è riuscito a prendersi tutta la squadra, e alla fine ha avuto ragione lui, sinceramente. Poi è uno che sta attento ai cambi, è uno che insomma la tiene sulla corda, la fa difendere.
Sì.
Chapeau a quello che ha fatto.
Allora, eccolo qui, incredibile, Lautaro Martinez, se no infortunio al polpaccio, l'Inter lo perde per almeno 15 giorni. Sto leggendo adesso, quindi arrivano un po' di delucidazioni. L'argentino ha accusato un nuovo fastidio al polpaccio sinistro. Guardate che il polpaccio è terribile, è una roba proprio, ragazzi.
Maledetto.
Lui aveva una lesione di primo grado
al polpaccio.
Al polpaccio. È una roba.
No,
ma poi è fastidioso, Paolo, perché quando pensi di aver recuperato, se ti senti un'altra fittina, ti rifermi, ricominci tutto da capo un'altra volta. È una roba proprio fastidiosissima. Quindi
15 giorni mi sembrano pochi.
Eppure per me 15 giorni sono pochi.
Vabbè,
io con una lesione di primo grado sono,
diciamo,
quasi un
che
mese.
Questa è l'ultima curva pericolosa.
Sì,
Como.
L'ultima
poi
curva pericolosa.
Cagliari, cioè se dovesse veramente perdere a Como, tra Cagliari diventa una partita.
No, l'unica cosa, Paolo, che ti volevo chiedere, oggi Chivu, bravo, tutto quello che volete, però è ritornato un'altra volta sul caso Bastoni, ma non fa peggio a tornarci ogni volta, a tuo giudizio? Cioè,
no, ma allora, vabbè, lui lo deve fare, ma è l'unico che lo può fare. Io a volte però sento anche, diciamo, al di là dei tifosi, addetti ai lavori, e parlano di gogna mediatica. Io però mi sono stufato.
Sì, pure io, guarda.
Siccome io faccio parte dei mediatici, cioè della comunicazione, allora aver denunciato un episodio di slealtà sportiva, e mi dispiace, lo ribadisco, non vuol dire sottoporre la gogna mediatica. Anche a me dà fastidio gli insulti, tutto
ma
quello,
certo,
che ha subito.
Ma certo.
Ma non è che i colpevoli adesso sono quelli che hanno denunciato l'episodio, non è che i colpevoli diventano quelli che lo hanno stigmatizzato, perché la verità sta in quello che abbiamo detto prima, non in quello che si è riversato attraverso i social,
certo,
che chiaramente ha trasformato tutto in una marmellata mefitica. Noi non dobbiamo in qualche modo censurarci, perché dobbiamo noi dimostrare il buon senso, ma in nome di che? Cioè, uno fa una cosa così sleale, obiettivamente così sleale in campo, e che facciamo? Non lo dobbiamo sottolineare. Se ne deve andare dall'Italia, ma non è la mia responsabilità, non è la tua, non è quella di chi stigmatizza questo episodio. L'episodio andava stigmatizzato. Poi, dopodiché, non è che abbiamo messo il coltello in mano a qualcuno, la pistola in mano a qualcuno.
Esatto, bravissimo. Poi è quello che abbiamo tentato di dire più volte.
Quello che fanno gli altri, ragazzi, se ne assumono la responsabilità.
Esatto. Poi ci sono anche delle procedure nei confronti di chi ha fatto delle cose che non deve fare. Se facessero delle cose che devono essere fatte, buonanotte. Però non hai ragione. Non è che noi abbiamo messo una pistola in mano a qualcuno e abbiamo detto adesso spara. Non è così. Infatti, basta con questa cosa. Io sono molto da... anche perché poi, scusami, e chiudo, è stato un caso anche gestito male comunicativamente, perché ci sono state le uscite giorni per giorni, prima l'allenatore, poi è arrivato Marotta, poi il giocatore che fa una mezza scusa, che poi scusa.
Ma a me quello che dispiace è che uno non può serenamente analizzare un fatto,
esatto,
e diventa un, diciamo così, ha detto bene Paolo,
mediatica.
No, c'è un partito da una parte, c'è un partito dall'altra. Allora, se fai comunicazione, devi strizzare fare l'occhiolino a chi ha sbagliato. No, cioè, c'è un fatto, lo analizzi. C'è da contrastare un fenomeno della simulazione, questo è un episodio inerente a questo fenomeno della simulazione, lo denunci, ne tratti serenamente. E Christian Chivu, che ha la mia massima considerazione, la mia massima stima, cioè quando dice che psicologicamente i problemi ce li hanno gli altri, che non è un discorso, secondo me, voglio dire, sono tutte parole che aggiungono, che vengono dette su altre parole, quindi no, diventa una cosa interminabile. Uno ha il dovere di affrontare e di analizzare un fatto, come ha detto Paolo, ma quello che a me sorprende e dispiace è che non si possa trattare con una serenità e con, voglio dire,
no, ma poi confondere
anche serenità d'animo
tra chi
e soprattutto
parla e
senza,
chi minaccia.
No, ma senza livore, senza stirancori, cioè noi non ce ne frega niente, se fosse stato un altro al posto di Bastoni, avremmo fatto le stesse considerazioni. Cioè, allora che facciamo? Facciamo finta che la simulazione deve andare bene nel calcio?
Ma non è...
Ma sì, allora,
non solo la simulazione, no, dico, ma anche tutti gli atteggiamenti,
tutti gli
successivi,
atteggiamenti, comportamenti,
dopo,
certo,
dai.
Ma insomma abbiamo denunciato anche quello di Parisi a Como, di altri giocatori,
esatto,
e ogni settimana faremo così.
Tanto è inutile di...
Quindi non è che uno
questo,
ce l'ha,
dai,
con Bastoni, assolutamente.
Ma quella di Vergara, ragazzi.
Di Vergara, esatto.
Va bene, Simo, non so se vuoi aggiungere te, che così passiamo anche per
no,
i porti.
Io vorrei solo, ma non su questo aspetto qui, non mi interessa, ormai è trito ritrito e quindi non è inutile tornarci sopra, ma vorrei dare il merito che ha avuto Chivu nel condurre comunque un'armata Potionski come quella dell'Inter.
Come Potionski?
Tante volte è un'armata che comunque sia è in primo in classifica. Cioè, è una nave che va a pieno regime, perché comunque noi stiamo discutendo per esempio tra Chivu e Allegri. Io dico che Chivu ha dato la sua impronta a quello che è una squadra, anche tant'è vero che è primo in classifica dopo aver fatto solo metà campionato a Parma. E invece chi ha fior fior di vittoria anche in campionato e aveva solo l'obiettivo di poter arrivare a vincere il campionato, in questo momento sta claudicando, è secondo, però doveva essere secondo con maggior punti in merito e poteva insidiare molto di più con la rosa che ha al Milan, è vero, mancante delle punte e quant'altro. Però io dico che comunque sia...
punte quando ce l'hai, viene tutto in panchina.
No, ma i meriti di Chivu... i meriti di Chivu vanno riconosciuti più ampiamente di quelli che gli sono stati riconosciuti dall'opinione pubblica.
Tu dici ha fatto meglio di Allegri, per fare la sintesi, no? Dice Chivu al primo anno di Serie A ha fatto meglio di Allegri, che torna e dopo con un impegno a settimana, eccetera, no?
Nel frattempo, ultima ora, da Monte Carlo, Jannik Sinner approda in semifinale dove affronterà Zverev. Auguri a Zverev, credo che non dormirà questa notte, visto che deve affrontare.
È una macchina da guerra questa, una roba.
3-6-4 ad Auger Aliassim, il canadese, che veramente gli ha fatto 5-6-7 palle corte ogni volta che andava sotto rete.
Mi ha fatto tenerezza lo sfidante, devo dire. Mi ha fatto un po' tenerezza lo sfidante oggi.
Papà che al seguito che applaude, grande Yannick.
Grande
reazione.
No, tra l'altro lui oggi ha detto, dopo Napoli vissuti due giorni difficili, se ci facciamo travolgere dagli eventi succede un disastro. Allarme qui, oh.
Beh, allora quindi Milan-Udinese. È il sentore di un...
Milan-Udinese, allarme.
Però è il sentore di che qualcosa... Cioè,
che qualcosa non funziona.
Sta un pochino traballando.
Vabbè, mo tu come sei... Paolo, come la interpreti questa uscita?
Non so, sì, c'è un po' di paura, obiettivamente. C'è un po' di... cioè di mancata comprensione dei fenomeni, come purtroppo è successo negli ultimi anni ad Allegri, no? Cioè non riuscire a riconoscere una situazione, mentre Spalletti ce l'ha molto chiara in testa. A proposito, se la vogliamo analizzare da un punto di vista di soldi, Spalletti andrà a guadagnare circa 6 milioni con i premi, quanto guadagnano Allegri e Gasperini. Il numero uno per il, diciamo, come pagamento è Conte, che ha 8 milioni. Ora, diciamo, in questo quadrumvirato c'è un intruso, no? Cioè tra Gasperini, Spalletti e Conte, e c'è anche Allegri. Ecco, questa è l'unica cosa che mi sento di dire, perché nell'ultimo periodo
è un intruso?
Sì, perché se io vado a vedere cosa hanno vinto nell'ultimo periodo questi allenatori, mi sembra che sia Allegri, che sia Conte, sia Spalletti e sia Gasperini hanno nettamente vinto di più, soprattutto Gasperini a Bergamo, rispetto ad Allegri. Allora io dico, a volte la fama del passato non può essere sostituita da quello che si vede nel presente. Io nel presente ancora vedo, pur con dei miglioramenti che io riconosco ad Allegri in questa stagione, li riconosco, però purtroppo alla fine affiora sempre quel tipo di mentalità sempre troppo accorta, che in qualche modo fa riferimento a una protezione del risultato, a una essere sparagnini di fronte al gioco, a non aprirsi alla novità. Io non vedo, diciamo, questo. E invece i difensori a spada tratta, quelli che hanno, come dicevamo prima per Bastoni, suddiviso il campo in buoni e cattivi da una parte e dall'altra, hanno creato il bipartitismo che conviene assolutamente a questo tecnico.
Vabbè, vediamo un po', perché insomma, se lui dice questo, sono d'accordo con Stefano, ha percepito qualcosa in questo momento di difficoltà.
E lui fa bene a dire dimentichiamo Napoli, poi però ha detto sarebbe un disastro, perché insomma, Marco, adesso il margine di errore insomma si sta, no? Deve essere minimo. Credo che questa squadra possa avere delle difficoltà, perché guarda che l'Udinese ha detto bene Simone, non è una squadra che se becca la giornata, è una squadra fisica, rognosa, antipatica, tatticamente voluta, organizzata, tipo ha giocatori che se stanno bene hanno una gamba fastidiosa. E il Milan in che stato sarà? Non lo sappiamo, magari vincerà la partita, non abbiamo pronosticato vincente, però insomma non è una partita facile, perché se si incarta qua poi è dura fare punti.
Allora, qui arrivano tanti messaggi sulla partita adesso dell'Inter, si fa molto dura senza Lautaro.
Vabbè, adesso non esageriamo, dura. Sarà dura, ma ha detto bene Paolo, cioè voglio dire, la spinta... C'è questo entusiasmo, questa liberazione di entusiasmo che ha avuto la presenza di Lautaro all'interno della partita, però l'hanno sentita tutti, allo stadio, i compagni, ma mancava come l'aria proprio, capisci? Mancava come l'aria.
Poi guarda,
e adesso non ce l'hai più, che fa sto gruppo? Già è un po' emotivamente, no? Labile, un po' fragile, insomma, questi momenti gli avverte, è sensibile, è un gruppo sensibile, quindi ha bisogno di alcune certezze. Lautaro è la prima. E adesso vedremo come reagire il gruppo. Se vogliono vincere lo scudetto, devono tirar fuori, no? Come si dice, gli attributi, perché in questo momento poi Pia Esposito, Bonni dovranno fare la differenza.
Poi a Spalletti servono i fatti, non le parole. Vedi come sono tutti terribili. Allora, poi dice: attenzione, avete questa la devo prendere perché è simpatica. Marco, il campionato non è concluso. Dare per morto il Napoli di Antonio Conte è un errore. Ma chi l'ha dato per morto? Non so, i critici l'avrebbero fatto a parti invertite. PS, segnalo che Lautaro, sì, abbiamo detto di Lautaro, ma chi è che ha detto che il Napoli è dato per morto? Si può dire però che l'Inter adesso può buttare, dipende dall'Inter lo scudetto, cioè il Napoli deve solo vincere di qui alla fine, e certo. Poi è spettacolo che fa l'Inter,
ma è sempre lo stesso vittimismo, no?
Ma io veramente io impazzisco quando sono queste stronzate, io lo devo dire, cioè c'è il suo vittimismo, mamma mia, ma sono tutti uguali, Paolo.
Ma
una roba, dare per morto, chi è che dà per morto il Napoli? Che siamo, io ho detto che deve vincere tutte e aspettare quello che fa l'Inter, perché sta davanti.
Attenzione anche che noi siamo destabilizzati attorno a Conte che va in nazionale, come se l'avessimo detto noi che va in nazionale. Mi hanno fatto la domanda, ha risposto lui, lo dicono i giornalisti che non vogliono destabilizzare il Napoli, ma finitela.
Poi vabbè, c'è Gigio che dice che noi abbiamo campato con per tre che io avrei campato per tre settimane col caso Bastoni. Vatta a risentire i podcast perché sei pure un po' duro d'orecchie. Ripeto, se ci ritorna l'allenatore, offre spunto agli altri di parlare del caso. Non siamo noi, ci ritorna sempre il mondo Inter. Vuole evidentemente ribadire questa difesa continua nei confronti di Bastoni, però secondo me così facendo dà sempre spazio a di parlare del caso. E io non avrei chiuso, archiviato.
Tu dici che si cerca la beatificazione.
Esatto, si cerca la beatificazione, però poi la gogna mediatica, ma fatela finita,
Guarda Marco, si cerca l'annacquamento, l'annacquamento. Sì, sì. Cioè si cerca di annacquare il fatto costringendo la stampa a non parlarne.
Sì, sì. Poi ringraziando a Dio campo di altro. Allora, il campionato può perderlo solo l'Inter, ma infatti è così, il campionato può perdere l'Inter in questo momento, il Napoli deve solo vincere, è quello che deve fare, punto. Va bene. Allora, voglio chiedervi le ultime due cose, voglio fare però una sorta di piccolo gioco con voi tre, proprio velocissimo, sugli allenatori. Allora, io per ognuno di voi tre, avrò provato anche per Orlando, non c'è, però allora lo faccio con voi tre. Vi do un nome di un allenatore e voi mi dovete dire che cosa fareste al suo posto in questo momento. Parto con Paolo. Paolo, ti do Conte. Che cosa faresti al suo posto in questo momento?
Ma guarda, in questo momento Conte è perfettamente in linea con De Laurentiis. Sei alla Federcalcio, va Malagò, Conte potrebbe andare in nazionale, perché così si forma un trittico che conviene nel senso sul piano delle riforme del calcio a De Laurentiis, e De Laurentiis accetterebbe anche di mandare Conte in nazionale se ci fosse Malagò a presidente della Federcalcio. Questo è il quadro che mi sono fatto io in testa. Se non esistesse la possibilità di Malagò in Federcalcio come presidente, Conte, dimentichiamocelo dalla nazionale.
Braglia, se in questo momento sei al posto di Gasperini, che cosa faresti?
Mi imporrei con la proprietà per poter farmi comprare i giocatori che non li avevano comprato l'estate scorsa. Per poter
e se non ci fosse questa possibilità di questo target che dice lui?
Ma se non ci fosse la possibilità di prendere quei giocatori che lui vuole, io penso che Gasperini possa prendere in considerazione e andare anche via.
Stefano, ti do Sarri. Cosa faresti al suo posto in questo momento, visto tutto quello che è la vicenda intorno?
Ma rimarrei dove vivo? Alloggiata? Sì. Una bella zona. Quindi.
Rimarresti?
Sì.
E cosa chiederesti?
Niente.
Come niente?
Niente, perché lui adesso si diverte a questo spirito dilettantistico che gli arriva da tanta gavetta, è come se allenasse l'Aglianese, cioè voglio dire, senza pubblico, senza niente, la scommessa sua è far riportare i tifosi e l'impresa, non tanto fare risultati sul campo quanto far riempire lo stadio olimpico. È una cosa romantica, se tu rifletti un attimo poi dici: Stefano, ma che hai detto? Però magari adesso, se poi aspetti un pochino, capisci che la sfida di Sarri sarà quella di rimanere alla Lazio e riconquistare i tifosi come ai vecchi tempi, quindi un aspetto molto romantico. Io ci credo, insomma, a questa cosa di Sarri.
Vediamo.
Intanto io dove va? No, dove può andare Sarri?
Non lo so.
Hai ragione, hai perfettamente ragione. Oltretutto Sarri è un abituato ad andare contro qualcosa e si esalta quando va contro qualcosa. In questo caso ha solo da rimetterci.
Cioè, un uomo di opposizione, capito?
È un uomo di opposizione.
Di fiera opposizione, esatto. Questa cosa secondo me lo esalta.
Lo esalta.
Però ti chiedo una cosa, Paolo: se Conte va in nazionale, si libera una panchina, sì. Che mi dite? Cioè, facciamo un attimo.
Guarda, italiano, se andrebbe... si dovesse...
Italiano, tutti italiano.
Italiano, guarda, io non è che l'ho criticato, secondo me, anzi, ti ricordi, ho detto, secondo me potrebbe essere l'allenatore dei prossimi 10 anni. Ecco. Secondo me deve uscire fuori da queste zone, Bologna, deve avere una squadra, ecco. Deve avere una grande possibilità, diamogliela.
È quello che sta facendo De Zerbi col Tottenham, finalmente.
Esatto, diamo una possibilità italiano.
Ci sono due allenatori, proprio italiano e De Zerbi, esatto, che devono uscire dalla loro comfort zone.
Esatto.
Adesso De Zerbi l'ha fatto il salto, lo deve fare anche italiano.
Esatto. Diamogli una possibilità.
Qualcuno ci scrive:
Napoli potrebbe essere
un ritorno di Sarri al Napoli? Lo escludete?
No. Con De Laurentiis
non lo escludete?
Sì, no.
Simone, tu che dici? Se si libera la panchina del Napoli, chi vedi? Anche tu italiano o ti senti di fare un altro nome?
No, anch'io penso che è l'unico allenatore che in questo momento non ha avuto ancora e gli serve quella, come il pane, il fatto di potersi cimentare con una grande squadra, quale quella del Napoli. Già il suo nome era stato già dato per negli anni scorsi, accostato al Napoli. Quindi io
primo della lista di De Laurentiis, a dire il vero, era Gasperini. Ma era Gasperini.
Però ci potrebbe essere, sai Stefano, non è detto, perché ripeto, il fatto di Gasperini vuole una squadra come Conte uguale, e secondo me se andasse anche
ma italiano, però lo vedo bene a Napoli anche lui. Non lo so, c'ho questa sensazione, ma
Sì, Gasperini avrebbe un carattere che non so non sare, a parte con De Laurentiis, però anche Conte con De Laurentiis è riuscito a sopravvivere, quindi io credo che sai, accosterei più se che Gasperini potesse andare via dalla Roma, accosterei più Gasperini al Napoli.
No, ma Gasperini resta alla Roma, Simone.
Sì, no, se trovano la quadra dal punto di vista rimane sostanziale, sì, penso anch'io, però a italiano gli auguro quello.
Italiano potrebbe andare a Napoli, detto bene Paolo, sì. Cioè, è un ottimo allenatore, però insomma Bologna mi sembra ormai che sia finita questa storia. No?
Ha dato tanto, ha vinto un trofeo, basta, sì. E io penso che potrebbe anche essere giunto il momento di fare un salto, sempre se Conte va, perché io qualche dubbio.
Cioè, io vorrei mettere l'italiano in condizione di non fare questi lavori faticosi, molto, capito? Firenze ha fatto un lavoro,
però ha fatto un bello step di crescita.
Sì,
lui,
però di mettergli una squadra competitiva, e sono curioso di vedere l'italiano come la guida. Cioè, è un pilota, diciamo così, sempre che si deve adattare alla macchina. Dategli una macchina buona, potevole. Vediamo che un attimo che allenatore è. Secondo me è un ottimo allenatore.
Ma Conte, perché per te Marco non potrebbe andare alla nazionale?
Ma sai perché? Io ho questo dubbio.
Ha detto
Conte.
Bene Paolo.
No, ma quello che ha detto Paolo sono d'accordo.
Se Malagò diventa presidente, sì, che infatti è una combo molto probabile.
Diciamo, è supportato da De Laurentiis, quindi è chiaro che questo potrebbe essere lo scenario.
No, ma Conte vede la stella accesa.
Lui vuole vedere chi c'è da sopra, ragazzi, e questo è chiaro.
E vede già una medaglia d'oro che pende dai capelli.
Io l'unico dubbio che ho
di Malagò, cioè, perché c'è uno stellone incredibile, allora, oltre alle competenze.
Il mio dubbio è che Conte è un animale da campo, deve vivere molto con la squadra e vuole vincere. L'unica squadra che può vincere il prossimo anno è il Napoli, con qualche ritocco.
Esatto.
E vai via da una squadra che potenzialmente può vincere.
Però ha detto bene Paolo, seguiamo l'esempio. Chi vu con l'Inter? Perché italiano al Napoli no?
No, ma io sono
e
d'accordo,
allora, se io ti do una squadra competitiva, è un allenatore, diciamo, con buon senso, con delle idee,
italiano
con un lavoratore,
nemmeno
come italiano lavoratore,
Napoli,
alla Conte, perché italiano è un altro allenatore martello.
Sì, sì.
Poi
sì,
deve anche lui correggere. Però diamo una chance italiana, un pochino uno step superiore, per vedere un attimo il suo valore. Cioè, io sarei per questo, senza andare a cercare stranieri. Chi prende il Napoli se va via Conte? Chi può prendere? Chi può prendere se va via Conte?
Italiano, anch'io ti dico italiano. Non vedo altre soluzioni, e sarebbe comunque anche un allenatore che, come diceva Paolo, è sempre stato un po' nell'orbita di De Laurentiis, perché comunque poi fa questo 4-3-3 che piace comunque a Napoli, e quindi c'è un qualcosa anche, certo, che richiama, quindi ci può stare. Io però ho qualche dubbio che lui possa lasciare Napoli, però vediamo, dai, tanto nei prossimi giorni, prima o poi, questa decisione verrà presa, non credo che si andrà avanti.
Beh, i candidati, Paolo, quando è che si saranno per quanto riguarda la presidenza federale? La prima settimana di maggio?
Beh, adesso hanno fatto questo passo ufficiale con Baldini, che
diventa di interim,
CT per le prossime amichevoli, e dopodiché diciamo dobbiamo aspettare che in qualche modo si faccia una trafila burocratica ufficiale e che però soprattutto emergano le candidature. Io credo che diciamo andiamo a fine campionato, sinceramente.
Va bene. Allora, sentite, vi voglio chiedere una cosa e vi saluto. A Paolo, a Simone e anche a te Stefano. La radio è entrata ufficialmente nel mese che fa 10 anni di vita, quindi siccome voi siete stati sempre grandi protagonisti della radio, di questo programma, vi voglio chiedere un pensiero. Noi ci siamo da 10 anni e questo è il decimo anno di radio, di TMV Radio. Paolo, ti chiedo un veloce pensiero.
Ah, guarda, io racconto la mia esperienza personale. Credo che in un panorama sempre molto accidioso, verbalmente aggressivo, diciamo nel quale è difficile parlare se non per contrapposizioni, noi a volte abbiamo espresso anche pareri molto diversi, senza mai sovrapporci, senza mai in qualche modo andare su diciamo rapporti personali, su personalizzazioni, chi sei, chi non sei. In un'epoca così volgare, trovare una radio così gentile su argomenti calcistici, ti assicuro che è merce rara. Per cui vi faccio gli auguri, perché avete stabilito questo tipo di comunicazione morbida, ma anche molto efficace, molto forte sui temi, che è una rarità nel panorama dell'etere.
Grazie Paolo.
Grazie Paolo. Simone.
Ma guarda, io ogni volta, ogni qualvolta mi mandi il messaggio, e se non me lo mandi mi incacchio, perché per me questa ora passata con voi è un'ora di leggerezza enorme, è un piacere stare con degli amici, con la maiuscola, a discutere in maniera senza essere provocatori, senza essere in maniera leggera, in maniera così, dire quello che uno vuol dire, senza nessun tipo di preclusione, senza nessun tipo di vincoli. E vi faccio i complimenti, vi faccio veramente i complimenti, perché per me quest'ora qui, soprattutto in questo periodo qui con le vicissitudini, per me è una grande cosa stare in compagnia con voi due ore alla settimana. Vi ringrazio talmente tanto.
Grazie a te Simone.
Grazie.
Vuoi aggiungere qualcosa?
No, la sensibilità delle parole di Simone e soprattutto anche l'empatia radiofonica e la sensibilità di Paolo, che è stato un grande direttore, grande esperienza, quindi la sua considerazione è corretta. In un mondo dove c'è tutta questa confusione, ci si azzuffa le cose, noi accolto nel segno quello che noi volevamo fare, no? Sin dall'inizio, Marta, insieme. C'è la radio urlata, ha rotto francamente, ecco, come direbbe De Laurenti, capito? Cioè, la volgarità, che sì, ogni tanto Bravo. Una parolaccetta la puoi dire, però io credo sempre la volgarità è in bocca a un volgare, è volgare, in bocca a un volgare non è volgare, cioè voglio dire, ogni tanto parte un colpo, sì, vabbè, però c'entra. Fino a un certo punto, cioè, e quindi Paolo interviene. Anche perché, insomma, dopo anche Simone e tanti gli altri intervengono perché si riconoscono, no? Anche in un certo tipo di parlare e di comunicare. Quindi questo è un po' il piccolo successo che uno poi raggiunge, no?
Sì.
Quello di coinvolgere gente che si sente, si specchia in quello. E poi uno può dire la propria opinione e essere anche elegantemente. Certo, io sono sempre in disaccordo con Braglia, cioè io non sono praticamente mai d'accordo con Braglia, però gli voglio bene.
E certo, voglio, certo.
Perché gli amici io e te pure a volte tu voglia. Dici che Gattuso doveva fare quello che io dico, Gattuso che poteva fare, però,
certo, però
andiamo avanti,
però andiamo avanti.
Se no anche se fa la trasmissione, certo, non si fa niente,
assolutamente. No, io chiudo così, lo sapete, perché poi c'è un rapporto anche che va al di là del fatto che intervenite qui, Simone, Paolo, anche Massimo che oggi non c'è, però vi ringrazio perché a me, poi vabbè, con Stefano sto qui da tanti anni, a me date tanto, cioè nel senso, io vi ringrazio perché all'inizio mi sentivo anche, sai, quando ho chiamato per la prima volta Paolo, mi ricordo qualche anno fa, era per me il direttore, quando chiami una figura come Paolo.
Ma Paolo interviene proprio per questo, per la tua educazione.
E io ero quasi, diciamo, anche. Quasi Bravo. Ho detto,
quindi,
ma sicuramente
quello che
prende
tu,
in considerazione.
C'è Paolo che sa fare questo mestiere, l'ha fatto ed è giovanile, è molto più di noi, pensa un po' come siamo messi, belli rincoglioniti o te, cioè nel senso che anche questo è un esempio, accetta, cioè apprezza soprattutto l'educazione, perché sa che il lavoro maggiore è proprio... Paolo intervieni che ci dai un valore aggiunto, e certo, lui lo sa, certo. Come lo sanno anche gli altri, quindi questo è importante, Marco,
no,
questo
no.
È il lavorone, è la cosa più difficile da fare, cioè non devi vergognarti,
no,
capisci?
No, io
Paolo,
non...
lui si certo. Vergogna,
no,
lui si vergogna,
perché,
capisci?
Perché non sono è... tutte figure che io ho sempre guardato
ho
con
capito,
grande
ma non è
che
devi fare fantozzi,
cioè,
devi...
capito? Poi quando mi sono trovato dentro ho detto, ma sai,
ma
poi
viene apprezzato
direttori,
questo, perché l'educazione è...
giocatori,
è una qualità, un valore.
Guarda, vi dico,
no,
vi dico...
È un mondo di merda. Modo. È il modo, lo sapete cos'è la differenza, lo posso dire perché ho diretto tutti e tre i giornali sportivi, la Gazzetta, ho stato vice direttore, ma l'ho diretto perché l'organizzazione della redazione era mia con Verdelli. Però vi dico una cosa, la differenza sul giornale, ma anche nelle parole, la fa il modo. Si è erroneamente creduto che per anni la contrapposizione volgare, la contrapposizione maleodorante, esagerata, facesse audience. Lo ha fatto per un po' di tempo. Beh, poi la gente si è stufata e adesso vuole argomenti, cifre, numeri, argomentazioni serie a supporto, e soprattutto non sgradisce la gentilezza. La gentilezza non la dobbiamo sottovalutare in quest'epoca. La gentilezza di avere la propria fermezza, il proprio punto di vista, ma dirlo con garbo. Non come Daniele, ma con garbo, in assoluto.
Grande. No, vi dico una cosa e ci salutiamo. L'anno scorso noi abbiamo fatto anche delle, per far capire anche agli ascoltatori, delle critiche a Inzaghi e l'Inter, vi ricordate, no? Qualche volta c'è stata una critica, come sempre facciamo in maniera molto, molto libera, e qualche cosa giustamente è arrivata anche a Simone. Io con Simone ho un rapporto che lo conosco da quando allenava gli allievi lavorativi, insomma, della Lazio. Ci siamo sempre, diciamo così, abbiamo avuto questa comunicazione nel tempo amichevole. Sono stati momenti dove io, pur conoscendolo, ho fatto una critica, Stefano, perché poi chi fa il suo lavoro deve essere libero anche di criticare chi conosce, perché altrimenti non sei credibile. E qualche volta lui non ha approvato la mia critica e ci siamo messaggiati. Ieri, dopo un po' di tempo che non ci sentivamo, ci siamo messaggiati, mi ha mandato un messaggio che tengo, custodisco, che mi fa molto piacere, perché ha fatto capire che uno può criticare, ma sei onesto intellettualmente, cioè nel senso non fai una critica perché vuoi ferire, o comunque riconosci dall'altra parte questa, certo, onestà. E lui dopo ti manda un messaggio piacevole alla trasmissione.
Te lo posso raccontare? Lo posso raccontare un altro aneddoto? Sì. Perché questi magari servono a tutti noi. Io proprio dalla vostra trasmissione ho espresso dei concetti abbastanza forti, sì, su De Zerbi italiano.
Sì.
Io soprattutto su De Zerbi avevo detto che mi sembrava superato, mi sembrava vecchio quel volersi paragonare a, diciamo, allenatori scontrosi del passato tipo Mazzone, no? E dissi, non è più l'epoca di quel tipo di allenatori. Guardate Pisacane, in un'intervista ha detto che adesso il linguaggio con i giovani è completamente cambiato, non ci si può aggrappare a valori del passato per convincere un giovane, bisogna cambiare registro. Allora, ve la faccio breve, mi chiamò De Zerbi, che era molto arrabbiato, e mi chiamò, però una persona educata, molto educata, mi chiamò proprio arrabbiato perché dicendo, lei l'ha messa su personale, non mi va che lei mi giudichi personalmente. Ho detto, guardi, io non l'ho messa su personale, e il mio lo prenda come un amichevole consiglio, cioè io credo che lei debba fare il salto di qualità, cioè debba uscire, ed è quello che sta succedendo, per cui gli ho mandato i miei auguri e lui mi ha ricambiato dicendo grazie direttore, perché poi alla fine quella telefonata iniziata così
è finita,
è finita. Le questioni tattiche, questioni di giocatori, come entrare nella testa dei giocatori, certo, trattati di psicologia, ma ci siamo chiariti. E ti dico, gli ho detto, guardi De Zerbi, una cosa essenziale, lei può fare il grande, può mettere quello che vuole nella testa dei giocatori, ma fin quando i giocatori sono succubi della sua personalità, lei avrà vita facile. Ma il confronto vero per un allenatore avviene quando si misura con la grande squadra, con il grande giocatore. Là è difficilissimo, perché lei deve mettere delle sue idee tattiche e nella testa di giocatori che sono abituati alla gestione del personaggio, ed è molto difficile. Ora lui mi ha detto, ma io ho avuto offerte ma le ho rinunciate, ho avuto offerte del Manchester United, mi ha detto, e ho rinunciato proprio perché non c'era l'ambiente giusto. E io ho detto, lei ha sbagliato, perché se vuole fare il salto di qualità, lei deve affrontare questa sfida dura in un club forte. E adesso c'è, capito? Quindi è bellissimo, perché siamo partiti proprio dalla critica che io avevo fatto.
Esatto, si è costruito qualcosa, e questo serve.
Però fermo restando nelle nostre posizioni, no?
Certo,
cioè, spiega perché.
Assolutamente. Va bene, vi voglio ringraziare tanto, ci vediamo prestissimo, quindi buon fine settimana al direttore De Paola, che troverete lunedì all'editoriale alle ore 11 con Vincenzo Marangio. Ciao direttore, a presto Paolo.
Ciao Simone.
Grazie anche Simone. Ciao Simo.
Ciao,
alla prossima settimana. Break.